Ecco carissimi, siamo qui in questa giornata di novembre e abbiamo un Vangelo. Gli ultimi Vangeli dell'anno liturgico sono veramente sconvolgenti, apocalittici, escatologici. Allora comincio a leggervi le prime pericopi del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse saranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». E passo alla conclusione, perché ci rassicura nella conclusione: «Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore. Oggi c'è di che rimanere tramortiti, perché pensate che ci sarebbe anche una prima lettura che parla del giorno rovente come un forno. E quindi passiamo dalla prima lettura, dal giorno rovente come un forno, ai giorni in cui non rimarrà pietra su pietra del Vangelo, passando per sollevazioni, rivoluzioni, persecuzioni. E vediamo che nella prima lettura il combustibile di questo forno, sapete quale sarà, che alimenterà il fuoco in questo forno? Saranno i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizie. Vedete che allora giustizia sarà fatta, quando si dice a quelli va tutto bene, e arriverà un giorno che giustizia sarà fatta, e sarà fatta giustizia anche per coloro che avranno vissuto nel timore del Signore, perché dice sempre la prima lettura: quel giorno sorgerà con raggi benefici come sole di giustizia. Allora, sapete che conclusione ho tratto io? Chi si salverà? Chi si salverà? I capelli del nostro capo. Alla fine il Signore dice: ma nemmeno, ma non vi sarà, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Pensate che dicono che i capelli del nostro capo, per chi ne ha tanti, credo, sono 120.000, quindi insomma. Allora, guardiamo un po'. Guardiamo un po', perché insomma questo Vangelo ci fa stare sul chi va là dall'inizio fino alla fine. Mentre lo leggevo mi dicevo: ma almeno ci venisse detto che viene veramente la fine del mondo, ma si comincerebbe a tirare un sospiro di sollievo. Ma che non vi terrorizzate, perché non sarà ancora la fine. O se il Signore dice di non terrorizzarci, significa che ci sarebbe di che. Ci sarebbe di che? Da fare drizzare i capelli in testa, se non fosse per quell'assicurazione finale che nemmeno un capello del vostro capo perirà. Allora, cosa ci vuol dire il Signore con tutto questo? Che la fine verrà e che dobbiamo essere sempre sul chi va là per non essere colti impreparati. Stiamo finendo l'anno liturgico, è la 33ª per il rito romano, e arriva puntuale la riflessione sulle realtà ultime della storia, la fine dei tempi, ma anche e soprattutto la fine della nostra vita, perché insomma la fine dei tempi arriverà, non sappiamo quando, ma la fine della nostra vita arriva sicuramente prima della fine dei tempi. E quindi dobbiamo pensare soprattutto al fine della nostra vita. Tutto passa, tutto può crollare da un momento all'altro e non rimanere pietra su pietra, come accade al Tempio di Gerusalemme, ma noi vivremo in eterno. E guardando un po' alla domanda che hanno fatto i discepoli al Signore, quando avverrà tutto questo, il Signore non risponde sul quando, cioè non parla del cronos, del tempo cronologico, ma parla del kairos, il momento favorevole. Dice: badate di non lasciarvi ingannare. Quindi non dice quando, ma il quando lo si può dedurre trasversalmente, perché dice: badate di non lasciarvi ingannare, verranno ingannatori. E quindi dà la risposta non sul tempo ma sul metodo: non lasciatevi ingannare, verranno ingannatori. Ecco il tempo, quando quelli che diranno sono io, non andateli dietro. E qui profetizza la distruzione del Tempio di Gerusalemme, la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Pensate che nell'era antica, nell'epoca antica, c'erano le famose sette meraviglie del mondo, no? E avevano aumentato due meraviglie, l'ottava e la nona. Sapete quali erano allora? L'ottava e la nona erano il Tempio e il Santuario. Era una cosa straordinaria il Tempio di Gerusalemme. Pietre gigantesche, lunghe dai 12 ai 14 metri, con 40 tonnellate di peso. Era una meraviglia profetizzare. Nella spianata ci sarebbero state tranquillamente le tre piramidi d'Egitto. Quindi profetizzare la fine del Tempio, che insomma aveva ingaggiato migliaia di operai, anni, che era stato fatto in tempo record, comunque, ma una somma di lavoro, profetizzare la fine del Tempio era come profetizzare la fine del mondo. E Gesù qui dice, profetizza questo che sarebbe poi successo nel 70 dopo Cristo, questa sommossa, e Tito dovette intervenire con le sue truppe, e quindi vedete che qua anche le cose più meravigliose possono sparire da un momento all'altro. Qua giù tutto siamo tutti di passaggio. Sapete come l'ho intitolato io questo commento? Tutti di passaggio, anche le stelle, siamo tutti di passaggio. L'intero universo è di passaggio. Vi avevo detto l'altra volta che l'universo va a velocità incredibile, si sta espandendo. Anzi, due fisici che hanno preso il Nobel qualche anno fa l'hanno preso proprio perché hanno scoperto che l'universo si sta espandendo ancora più velocemente di quanto si credeva. Pensate che per misurare l'espansione dell'universo misurano la distanza tra due galassie, quanto si allontanano tra di loro, no? Ora, mettiamo che una galassia si trovi a 3 megaparsec. Allora, megaparsec, il parsec è una misura astronomica, sarebbero 3 milioni rotti di anni luce, no? Una galassia che si trova a 3 milioni di anni da noi si allontana da noi a 73 chilometri al secondo. E le stelle, quindi le galassie sono composte di stelle, le galassie la stima di qualche anno fa era più di 100 miliardi, ma pare che siano infinitamente di più. Adesso parlano di 2000 miliardi di galassie, e le galassie contengono miliardi di stelle, e quindi anche queste realtà che sembrano così grandiose, che rispetto al Tempio di Gerusalemme sono ancora molto più megagalattiche, nel caso di dirlo, ebbene, anche queste realtà nascono e muoiono anche loro. Nessuno ha un'energia infinita, tutti esauriscono le energie. Il sole stesso è già nel mezzo del cammin di sua vita, E questa descrizione ce l'abbiamo proprio in questi Vangeli apocalittici. Quest'anno abbiamo Luca, ma nel Vangelo di Matteo c'è scritto: in quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora il figlio dell'uomo verrà con grande potenza e maestà. Ecco di chi è la potenza e la maestà, non di queste cose grandiose che guardiamo noi, ma del Signore, il creatore dell'universo. Quindi, le vere stelle che non esauriranno le loro energie, che brilleranno in eterno, chi saranno? Chi saranno? Saremo noi. Saranno i santi, ma noi dobbiamo diventare santi, se no falliamo la nostra vita. Mi ricordo sempre una volta padre Raniero Cantalamessa che diceva: qual è il contrario di santo? Tutti pensano che sia peccatore, no? E invece no, il contrario di santo è fallito. Ha fallito, eh? Quindi noi non dobbiamo fallire, e per non fallire dobbiamo affrettarci a ritrovare la somiglianza divina prima di quel giorno. Com'è Dio? Per essere somiglianti a Dio, come dobbiamo essere? Ah, una meraviglia. Dio è totale ignoranza del male, non lo comprende. Lo vede certo, ma sentite in che modo lo vede, come diceva padre Molinier, lo vede ma con lo stupore eterno e disarmato di chi non comprende. Allora, intendiamoci, non sa cosa sia a livello di esperienza, ma non di conoscenza. Cioè, conoscerlo conosce certamente, ma allo stesso modo in cui io posso conoscere la tabellina pitagorica, la conosco, ma non saprò mai che gusto ha, non ne farò mai l'esperienza. Il peccato invece ci fa acquistare il sapore del male e ci toglie l'innocenza. Ecco cosa vuol dire tornare a immagine di Dio, ritrovare l'innocenza. E vi dicevo già l'altra volta, quando è che Adamo ha perso l'innocenza? Quando ha dubitato dell'innocenza di Dio, quando il tentatore gli ha insinuato che Dio gli ha presentato un Dio sospettoso, dispettoso, e Adamo non ha più creduto nell'innocenza di Dio, ha disubbidito, e la prima conseguenza di questa disubbidienza qual è stata? La paura di Dio, da paura del Padre suo. Quando si è presentato: Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Ecco la perdita dell'innocenza. Ci fa dubitare, ci fa aver paura di colui che è tutto e solo bene e che vuole solo il nostro bene. Così andiamo a finire in mano agli aguzzini. Quindi, se siamo su questa strada, affrettiamoci a fare dietro front. Perché andando avanti ci sarà un punto di non ritorno definitivo. Ci sono stati tanti pensatori, grandi pensatori, che quando si doveva stabilire il dogma, si è dovuto studiare. Allora c'è stato anche Origene, comunque un grande scrittore ecclesiastico dei primi tempi, e lui aveva la sua teoria, si chiamava l'apocatastasi, che sarebbe la salvezza finale dei dannati. E invece no, il concilio di Costantinopoli del 553, i concili hanno dovuto rettificare queste eresie, afferma che i giochi si fanno qua, dopo nessuno può più pentirsi. E io ho trovato un motivo, che quello non l'ho trovato nelle definizioni dogmatiche, ma è piuttosto di carattere astrofisico, ma mi sono detta: perché non possono più pentirsi? Ma perché non hanno più tempo? Non c'è più il tempo, sono fuori del tempo. Noi le azioni le facciamo nel tempo. Se oggi combino un errore, uno sbaglio, un peccato, dopo mi posso sempre pentire, ma devo avere del tempo a disposizione per pentirmi. Invece l'eternità, come diceva Boezio, è la totalità del tempo posseduta nell'istante. E invece noi siamo esseri che facciamo un atto dopo l'altro, sviluppiamo nel tempo le nostre facoltà e i nostri meriti o demeriti. Finito il tempo non potremmo più meritare, né aumentare la grazia, né pentirci, né tornare indietro. I giochi saranno fatti definitivamente. Vigiliamo dunque e chiediamo proprio il dono della sapienza per non arrivare a quel punto, di non ritorno definitivo. E questi Vangeli delle ultime domeniche ci parlano, quello che vi ho citato prima, no? Questo linguaggio apocalittico, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno, tutto ha una fine, le stelle esauriscono le loro energie, il sole che è la nostra stella è un enorme bombolone che brucia, trasforma l'idrogeno in elio, è già a metà del bombolone, 5 miliardi di anni che fa sto lavoro, ne ha ancora 5 miliardi, e poi ci sarà, ve lo spiegherò magari un'altra volta, che reazioni ci saranno, reazioni termonucleari, ma delle cose incredibili, cioè si espanderà, diventerà una gigante rossa, adesso è una nana gialla, diventerà una gigante rossa e pian piano poi si spegnerà, e quindi finito il sistema solare, le altre galassie, gli altri mondi non ci vedranno più, non esisterà più il sistema solare, col sole che se ne va anche i pianeti, e quindi. Allora, per esempio, adesso siamo nel tempo, quindi tutto scorre. Quando saremo nell'eternità saremo fuori dal tempo, ma adesso tutto scorre. Per esempio, la Terra gira a una velocità incredibile. Se io, adesso posso parlarvi e stare ferma, e voi potete stare fermi ad ascoltarmi, è perché la Terra non sta mai ferma, la Terra gira a 1800 km al secondo, questa è la sua velocità di rotazione, ma è inglobata nella galassia, va attorno, gira attorno al Sole, e il Sole a sua volta gira attorno alla galassia a 220 km al secondo, è un girare impazzito, è un girare vorticoso. E pensate che il sistema tolemaico ai tempi di Tolomeo, se gli avessero detto che la Terra era rotonda, avrebbe detto: ma siete fuori di testa, per loro la Terra era piatta, ma l'esperienza che ne facciamo, anche noi facciamo l'esperienza che la Terra è piatta, perché se uno ci vedesse dalla Luna, no? Vedesse che un transatlantico va da San Francisco a Melbourne, ma lo vedrebbe in una discesa vertiginosa, perché lì c'è la curvatura del globo. Dovrebbe addirittura sparire nello spazio, e invece continua a navigare sul piatto. Se non, ecco, un sacco di misteri ci sono già. Se non ci fosse la forza di gravità che tiene le acque aderenti al globo, ma gli oceani si riverserebbero fuori, non sarebbe possibile navigare. Oppure, se qualcuno ci vedesse dalla Luna, alcuni li vedrebbe con la testa in su, altri con la testa in giù, e invece stiamo tutti con la testa in su, a causa della forza di gravità. E questa forza di gravità c'è, esiste, parte dal centro della Terra, non si trova, hanno tentato di misurarla, di scovarla, non c'è, ci sono già dei misteri fisici, viviamo in un mondo fisico pieno di misteri, e quindi le particelle, per esempio, la meccanica quantistica è una cosa incredibile. Allora, quando spaccano l'atomo, la fissione dell'atomo, no? Quando arrivano le particelle subatomiche, allora queste particelle subatomiche hanno delle proprietà incredibili. Queste particelle subatomiche, più piccole sono, E più sono. E più dipende. Tutto le può influenzare. Allora, hanno scoperto che quando un osservatore osserva una micro particella, la particella è influenzata addirittura dal pensiero dell'osservatore. Se l'osservatore pensa che va a sinistra, adesso ve la faccio breve, perché se dovessimo leggere un libro di astrofisica, trovare una spiegazione, bisognerebbe leggere 136 pagine. Quindi io semplifico, semplifico, semplifico. Se l'osservatore pensa che va a sinistra, se l'osservatore pensa che va a destra, cioè, più si va nel profondo, più si arriva a non vedere più l'indipendenza tra la materia e la coscienza dell'uomo. È interessantissimo questo discorso. Comunque, allora, ritorniamo al nostro tema, no? Nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E il Signore non dà risposte sulla fine, sul quando, perché la fine del mondo è fissata soprattutto dalle sette. I testimoni di Geova non so quante volte l'hanno già fissata e poi non capitava e la rimandavano, e sempre clamorosamente smentita. Perché il Signore non ci vuol parlare tanto della fine, quanto del fine, del fatto che noi dobbiamo avere un fine nella nostra vita, salvare la nostra anima per andare incontro al Signore. Adesso vi vorrei dare oggi non vi do una storiella, oggi vi do una storia vera, sconvolgente, ma veramente sconvolgente, che ci fa veramente riflettere sul fine della vita, ma soprattutto su chi ha dato la sua vita per salvarci. Allora, e questo è successo, è veramente successo, durante la Rivoluzione francese, nei tempi del terrore, nei giorni del terrore. Robespierre è stato ghigliottinato anche dal re Luigi XVI di Francia, insomma, erano i giorni del terrore. È successo questo fatto, vero. Un giovane di nome Thibault fu accusato, incarcerato e condannato a morte. Allora non si andava per il sottile, eh. E poi è tutto sbrigativo, in pochi giorni si facevano fuori le persone. Questo era disperato. Il padre ottenne un permesso assolutamente speciale di passare l'ultimo giorno prima dell'esecuzione in cella col figlio. E andò, cercò in tutti i modi di consolarlo, di confortarlo, di rasserenarlo, e ci riuscì anche, perché il figlio si calmò e si addormentò. Thibault si addormentò profondamente. La guardia si è dimenticata che aveva fatto entrare qualcuno nella cella, venne a chiudere la cella senza controllare, e quindi il padre rimase anche tutta la notte col figlio. All'alba, molto prima del giorno, sentì girare la chiave nella toppa. La guardia chiama Thibault. Questo il padre. Il figlio dormiva. Il padre dice: "Eccomi". Esce. Era notte, quindi non ha neanche potuto verificare gli lineamenti, chi era, se corrispondeva o no. Segue la guardia. Mamma mia, è emozionantissima questa cosa, solo a dirla. Segue la guardia, sale il patibolo e viene ghigliottinato, la testa rotola ai piedi, al posto del figlio. Dopo Thibault si sveglia e trova stranissimo che la cella sia aperta. Allora va alla direzione, dire che lui Thibault, e gli dico: no, no, Thibault è appena stato ghigliottinato, vada, vada, lei vada, è libero, vada a casa. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Questo è un martire sconosciuto della Rivoluzione francese, ce ne sono stati altri conosciuti, ma questo veramente, il padre ha dato la vita per il figlio, è stato ghigliottinato al posto del figlio. Ora, qual è la conclusione che possiamo tirare? C'è qualcuno che è stato giustiziato per me e io sono stata graziata. E ognuno di voi può dire la stessa cosa. Gesù Cristo. Gesù Cristo ha fatto questo, ha detto al Padre: eccomi, vengo io, purché loro siano salvi. Cerchiamo di metterci in testa questo, perché il Signore, cioè il Signore ha fatto anche infinitamente di più, non è stato solo ghigliottinato, ha affrontato una morte tremenda. Tremenda per salvarci. Quindi non dovremo mai più temere per la nostra salvezza eterna. Se Dio ha fatto così tanto, ma più di così non poteva fare, ma è fargli un affronto dubitare della nostra salvezza. Abbiamo un Salvatore che ha dato la sua vita al posto nostro, è morto per me. E quindi questi sono i Vangeli che ci parlano appunto della fine, del giudizio, ma invece di terrorizzarci del giudizio, sarò giudicato, e chissà, Dio giudice, no, guardiamo al figlio cosa ha fatto per noi, si è presentato lui al padre per dire: ci sono, do la mia vita per loro. Loro sono liberi. Lui è stato giustiziato perché noi fossimo graziati. Però questo fatto mi ha fatto pensare: ma che dannazione, sta pena di morte. Se non ci fosse stata la pena di morte, Gesù non potevano ucciderlo. Comunque sì, avesse potuto salvarci in modo diverso, io sarei ben contento. Comunque sia, ringraziamo il Signore. Cerchiamo di renderci conto di tutto quello che ha fatto per noi. E questo ci dà una grande speranza nella salvezza eterna. Allora, devo concludere, vi do come vitamina, vi do una vitamina brevissima ma efficacissima, è un dardo. Il Signore non condanna per un errore, ma per una scelta. Allora, facciamoci furbi, diciamo: Signore, scelgo te oggi, e ripetiamolo tutti i momenti, perché degli sbagli ne faremo, ma non saremo condannati per gli sbagli. Se io dico: scelgo te, Signore, qualunque cosa accada, scelgo te, anche se sbaglio, la scelta di fondo rimane e il Signore guarda quella, non guarda gli sbagli che posso aver fatto. Ecco, carissimi, ah sì, volevo darvi anche una domanda di astrofisica per la prossima volta. Brevissima: cos'è una UA? U punto A punto, poi ve lo spiego la prossima volta. Se avete bisogno di chiarimenti, domande, il numero è 338 75 53 847. E buona domenica a tutti da Vilma.